Dal Salmo 95. Cantate al Signore un canto nuovo. Cantate al Signore, uomini di tutta la terra. Cantate al Signore, benedite il suo nome.
Annunciate a tutti i popoli le opere di Dio.
Annunciate di giorno in giorno la sua salvezza. In mezzo alle genti narrate la sua gloria. A tutti i popoli dite le sue meraviglie.
Annunciate a tutti i popoli le opere del Signore.
Date al Signore, famiglie dei popoli, date al Signore gloria e potenza, date al Signore la gloria del suo nome.
Annunciate a tutti i popoli le opere di Dio. Vangelo secondo Matteo. In quel tempo gli undici discepoli andarono in Galilea, sul monte che il Signore Gesù aveva loro indicato. Quando lo videro si prostrarono. Essi però dubitarono. Gesù si avvicinò e disse loro: «A me è stato dato ogni potere in cielo e sulla terra. Andate dunque e fate discepoli tutti i popoli, battezzandoli nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo, insegnando loro a osservare tutto ciò che vi ho comandato. Ed ecco, io sono con voi tutti i giorni fino alla fine del mondo». Pace bene, amici, e ben ritrovati sulle frequenze di Radio Missione Francescana. Oggi celebriamo la domenica, la prima domenica dopo la dedicazione del Duomo di Milano. E dicevamo la volta scorsa che il Duomo rappresenta un segno di un mistero, di una realtà più grande che è la Chiesa di tutti i tempi, la Chiesa di oggi che si estende sulla faccia della terra e la Chiesa di domani, la Chiesa di sempre. È quindi chiaro che questo brano del Vangelo, con tutta la liturgia della parola, è indirizzata e si presenta come possibilità, occasione di riflessione per quello che riguarda e concerne il mistero della Chiesa. È alla comunità cristiana che la liturgia della parola di oggi della Chiesa ambrosiana intende parlare. Questo è un brano un po' riassuntivo, lo troviamo alla fine del Vangelo di Matteo. Ricordiamo poi che questo brano viene utilizzato diverse volte dentro l'anno liturgico in occasione o del mistero dell'Ascensione oppure del mistero della Trinità a seconda degli anni e a seconda delle liturgie dei riti. E in questo brano si tratta non tanto di una presentazione del mistero della risurrezione di Cristo, cioè l'accento non è posto sul mistero dell'apparizione, sul tema dell'apparizione in se stessa di questo Gesù di Nazaret che è morto e poi è risorto. Ma in questo brano si insiste maggiormente sulla parola di Gesù. È interessante e significativo anche il luogo dove si verifica questo fatto, questo evento, questa ultima apparizione dopo Gesù salirà alla destra del Padre. La Galilea e il monte. In Galilea inizia tutto. Gesù comincia ad annunciare la novità, il regno nuovo che è venuto ad inaugurare proprio partendo dalla Galilea, la Galilea delle genti. E sul monte pronuncia quel discorso, il discorso della montagna di Matteo o del piano, secondo l'originalità, comunque la diversità del Vangelista Luca. Matteo però situa, colloca questo discorso sulla montagna che costituisce un po' la sintesi del messaggio, della novità del messaggio che Gesù ha pronunciato riguardo a questo regno nuovo, ecco, Matteo presenta Gesù sul monte. Quindi da una parte c'è il richiamo ad un inizio del regno. Gesù è morto, sembra che tutto sia finito, è risorto e tutto ricomincia a partire dal luogo, da un luogo, da una porzione di terra dove lui ha vissuto quasi tutta la sua esistenza terrena. E lo pone, si pone questo brano del Vangelo proprio sul monte dove Gesù sul monte ha proclamato e ha comunicato il suo messaggio, cioè il contenuto di questo regno. Questo regno che cos'è, in che cosa consiste e qual è la legge fondamentale che deve governare questo regno di Dio. Ecco, dicevo che è importante collocarlo dentro una situazione in cui si è verificato, evidenziare proprio il luogo in cui Matteo ha raccolto questa ultima parola, questo ultimo insegnamento che Gesù impartisce prima di ritornarsene alla destra del Padre.
E la domenica, questa, quella dedicata al mandato missionario, e abbiamo sentito il Vangelo di Matteo con cui la liturgia ci introduce a questo tema, a questo argomento. Ci sono alcune parole, alcune frasi che mi hanno colpito di questo brano di Vangelo. Intanto, come diceva Padre Gianni, il luogo, la Galilea. E la Galilea, sappiamo, era la Galilea delle genti, si connotava come un territorio non particolarmente ortodosso, il centro del culto, dell'ortodossia, della perfezione religiosa era Gerusalemme. Galilea era detta Galilea delle genti proprio perché dopo l'invasione della Siria si erano mischiati tanti popoli, quindi c'era anche una forma di religiosità con alcuni tratti paganeggiante. Quindi era una regione, per così dire, marginale, periferica, ecco, una regione di periferia, per dire come con parole che piacciono a Papa Francesco. Eppure proprio da qui incomincia tutto. Il cammino della Chiesa verso le nazioni, verso il mondo dei poveri e dei rifiutati, comincia da qui. Da questo luogo che potremmo definire il luogo della quotidianità anche imperfetta, lontano invece dallo splendore, dalla perfetta ortodossia religiosa. Quindi l'avventura della Chiesa comincia da un luogo di periferia. Poi l'atteggiamento dei discepoli, che è bello, è connotato da due verbi: si prostrarono, però dubitarono. Sembrano due verbi veramente antitetici, perché il prostrarsi significa l'adorazione di chi riconosce la divinità, di chi riconosce Dio in Gesù risorto davanti a sé, perché la prostrazione, il prostrarsi davanti è proprio il verbo che denota l'atto di culto verso la divinità, però anche dubitavano. Ecco, questo misto di adorazione e dubbio che accompagna sempre l'esperienza di fede. Probabilmente Matteo parla proprio anche alla sua comunità e vuole ricordare, richiamare le difficoltà esistenti nelle comunità cristiane del suo tempo, che vivevano insieme proprio la fede e l'incertezza, questi due poli che sono propri di qualunque esperienza di fede. Ecco, allora, anche qui il cammino della Chiesa nel mondo comincia da questo duplice atteggiamento di riconoscimento del Signore risorto come Dio e di dubbio che fa sempre parte dell'esperienza umana. Le parole di Gesù, le parole con cui Gesù si rivolge ai suoi. A me è stato dato ogni potere in cielo e in terra. Ecco, quel potere che Satana gli aveva promesso nelle tentazioni del deserto. Gli disse, ecco, se tu prostrato ti mi adorerai, ti darò tutto questo. Ecco, lui aveva rifiutato quel potere e ora il potere glielo dà il Padre, perché Gesù, nella sua obbedienza fino alla morte, è stato veramente adoratore del Padre. E allora dal Padre gli viene ogni potere. E dice ai discepoli, li manda in missione, appunto il mandato missionario che oggi ricordiamo, con questi quattro verbi: andate. Andate suppone il superamento di tutte le barriere geografiche, perché il messaggio di Cristo deve essere portato a tutti. Ecco, la Chiesa nasce sull'onda di questo andare, contro ogni chiusura, contro ogni rintanarsi nelle proprie sicurezze, contro ogni erigere barriere per difendersi da. La Chiesa nasce su un comando del Signore che è andate. E poi dice fate discepoli. Fate discepoli per Matteo significa qualcosa di molto preciso, vuol dire fate entrare tutti i popoli in quell'esperienza viva con me che avete vissuto voi. Il discepolato non è semplicemente il mettersi in ascolto di una dottrina, ma è fare un'esperienza viva, concreta, vitale di Gesù. E allora fate discepoli vuol dire attirate tutti i popoli, tutte le genti in questa esperienza vitale di me che voi avete sperimentato. E poi dice battezzate, battezzandoli nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Ma il battesimo è anche il segno della comunità. Il battesimo è il sacramento che ti introduce nella comunità ecclesiale. E allora vuol dire che questo mandato significa anche costruire con tutti i popoli una comunità, no? Inglobare, no? Tutti i popoli in questa comunità cattolica, appunto, che significa universale, non certo contrapposta ad altre confessioni. Un'esperienza quindi non soltanto spirituale individuale, ma intrinsecamente, imprescindibilmente, direi, comunitaria. E poi dice insegnate, insegnando loro a osservare tutto ciò che vi ho comandato. Ecco, l'insegnamento significa che il mandato missionario deve anche raccontare la parola di Gesù, deve tramandare quello che Gesù ha detto. C'è una verità che la Chiesa è anche chiamata a portare, è questa, quella che si traduce nell'insegnamento delle parole autentiche di Gesù. E alla fine di tutto dice Gesù una cosa molto bella con cui si chiude questo brano. Garantisce la sua presenza per sempre. Ecco, io sono con voi tutti i giorni fino alla fine del mondo. E queste parole del Vangelo di Matteo fanno una coppia con altre parole che stavano proprio all'inizio. Perché nel primo capitolo di Matteo, nel presentare la nascita di Gesù, lui cita Isaia, che dice perché si compisse quello che era stato detto per mezzo del profeta Isaia, sarà chiamato Emanuele, che significa Dio con noi. In quel bambino Dio si faceva presente con l'uomo. E adesso, alla fine di tutto, del suo Vangelo, alla fine della vicenda, Gesù ribadisce questa cosa. Io sono con voi, io sono il Dio con voi, adesso e fino alla fine del mondo.
si diceva che qui, in questo contesto, più che non sottolineare, evidenziare l'apparizione del risorto, cioè il fatto, l'evento che Gesù è risorto dai morti, si insiste soprattutto sul messaggio che intende comunicare a chiusura della sua vicenda terrena. Quindi l'accento è posto sulla parola, sul comando, sull'indicazione che viene data nella Galilea delle genti, su un monte dove Gesù ha pronunciato alcuni anni prima il discorso della montagna, con il cuore di questo discorso che coincide con le beatitudini, i beati poveri, eccetera, eccetera. Alcuni dubitano, ma più che sulla risurrezione in se stessa di Cristo ci si pone un interrogativo, perché si prostrarono e dubitarono, alcuni di loro dubitarono. Possiamo anche interpretare e leggere questo dubbio in un modo diverso dal dubbio circa l'evento della risurrezione. Cioè, forse per questi primi cristiani si poneva una domanda: cosa significa adesso credere nella risurrezione di Gesù Cristo? Cosa comporta credere nella sua vittoria sul male, sulla somma dei mali che è la morte? Proviamo a dare una risposta a questo interrogativo. La cogliamo dal testo, perché è al testo al quale noi sempre dobbiamo fare riferimento. Si dice, è Gesù che dice: a me è stato dato ogni potere in cielo e sulla terra. Dio ha dato a Gesù un potere illimitato. Ma non è che prima non ce l'avesse. Prima già si era manifestato in parole e in opere questo potere. Infatti, parla come uno che ha autorità, dice la folla, quando ascolta Gesù Cristo. Lui opera miracoli, ha il potere sui demoni, ha la possibilità di liberare dalla schiavitù del peccato, di vincere la morte. Basta pensare ad alcuni miracoli, la figlia di Gairo, e poi il figlio di quella povera donna vedova. Basta pensare alla risurrezione di Lazzaro. Cioè, Gesù, se noi leggiamo il Vangelo, ha già un potere enorme, un potere che non appartiene alla sfera terrestre, alla sfera naturale. Qui però si dice che Dio ha dato a Gesù un potere illimitato. Cioè, quello che prima si era manifestato durante la sua vicenda terrena, adesso questo potere, questa potenza, ha la caratteristica della illimitatezza. Cioè, questo potere ha assunto il vertice, l'apice, e con questo suo potere Gesù adesso parla. E cosa dice? Diceva prima Marco. Dà un annuncio e un comando a tutti coloro che l'hanno seguito. Andate e fate discepoli tutti i popoli, battezzandoli nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Un annuncio a tutti i popoli, a mettersi al seguito di Gesù, a relazionarsi con Lui. Ecco, allora vediamo che la Chiesa primitiva ha in sé questo comando da parte di Gesù. La Chiesa si ritrova a dover obbedire ad una parola ultima che Gesù di Nazareth ha pronunciato prima di ritornarsi alla destra del Padre. E questa parola li spinge verso la missione. È come se Gesù dicesse: e adesso io ho fatto la mia parte, vedete un po' di fare la vostra. Io vi ho scelti, vi ho chiamati, non perché siete bravi. Vi ho chiamati perché voglio dei collaboratori che continuino e perpetuino la mia opera di salvezza nei confronti dell'umanità di questo secolo e di tutti i secoli. Ecco, adesso andate e fate discepoli, come sottolineava prima Marco. Non è mettersi personalmente, individualisticamente alla sequela di Gesù Cristo. È chiaro che questo è un dato scontato, perché nessuno può convertirsi al nostro posto, come nessuno può mangiare al nostro posto. Quindi l'adesione della fede richiede un consenso individuale, personale. Ma questo invito a farsi discepoli significa entrare nella comunità dei battezzati, visto che si parla di battesimo, battezzandole nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Però questo invito a farsi discepoli non significa aderire semplicemente ad una dottrina che si esprime attraverso l'iniziazione del battesimo, il momento iniziale, il battesimo, il momento per il quale si è introdotti nella comunità. Però il seguire Gesù Cristo non si riduce ad un aspetto sacrale. Quindi dobbiamo interpretare il fatto che Gesù imponga o comunque comunichi una sua volontà precisa e chiara, dobbiamo interpretare questo farsi discepoli di Gesù Cristo non in modo individualistico, anche se è scontato che la fede esige un'adesione personale, nessuno può sostituirsi all'altro nel suo cammino di conversione, come ci sono dei momenti che appartengono all'esistenza di un soggetto, di una persona, momenti naturali, fisiologiche, il mangiare, il dormire, eccetera, che nessuno può sostituirsi all'altro. Così l'adesione alla fede rimane sempre qualcosa di individuale, di personale. Ma questo non basta, perché occorre entrare dentro la comunità cristiana. Cioè Gesù manda i suoi discepoli a tutte le genti perché tutti possono entrare in questa comunità di salvezza. E entrando in questa comunità di salvezza attraverso il battesimo, ma con questo sacramento inizia un percorso, un cammino di adesione alla parola di Dio. Cioè l'adesione, il camminare dietro Gesù Cristo comporta un impegno, uno sforzo, comporta l'osservanza della sua parola, di una parola nuova che poi di fatto si identifica con l'ultimo e l'unico comandamento, che è quello dell'amore. Un amore che deve essere vissuto nella concretezza, perché non chi dice Signore, Signore entrerà nel Regno dei Cieli, ma colui che fa la volontà del Padre, costui entra nel Regno dei Cieli. Colui che ascolta la mia parola e la mette in pratica entra nel Regno dei Cieli. Quindi la missione della Chiesa, la missionarietà della Chiesa è dentro la sua natura. O si è Chiesa e si è missionari, oppure non si è Chiesa. La Chiesa o è missionaria oppure non è, diceva già Paolo VI, San Paolo VI. Quindi il richiamo è evidente a coloro che stanno dentro la Chiesa perché annuncino questa novità di vita, questa proposta di salvezza, e questa proposta di salvezza deve coinvolgere anche come stile di vita le persone che aderiscono alla parola pronunciata da Gesù attraverso i suoi discepoli, che annunciano continuamente, lunghi secoli, questa possibilità di conversione e di salvezza, aderendo ad una dottrina che però diventi operativa, diventi vita.
Io ho trovato, cercando in internet, una bella riflessione riguardo al Vangelo di questa domenica. Mi ha colpito perché è molto concreta, cioè riporta il mandato missionario di Gesù che è raccontato nel Vangelo, lo riporta alla nostra situazione reale, personale, ecclesiale. Ecco, la vorrei condividere con tutti i nostri ascoltatori. È di un sacerdote ambrosiano. Matteo scrive: «Quando lo videro, si prostrarono. Essi però dubitarono. Fossimo stati noi al posto di Gesù, o come certi uomini di chiesa che, o sei in ordine o niente, ci saremmo guardati bene di dare proprio a loro il mandato per le nazioni. E lui invece no. E io a pensare, forse mi sbaglio, che a convincere quegli undici, a vincere i loro dubbi, forse era stata proprio quella fiducia che aveva dell'incredibile, la fiducia del loro maestro. Lo avevano visto sempre così nella vita, sbilanciato a dare fiducia a quelli sui quali nessun altro avrebbe scommesso. E ora penso che anche io non sono meglio di quei discepoli, che non meriterei che lui scommettesse su di me. Eppure a me, a voi, lui dice: andate, fate discepoli che non è indottrinate, ma fate intravedere agli altri che avventura sia seguirlo, la bellezza di seguire lui, Gesù. Che fortuna sarebbe
per questa terra che amiamo, seguire lui e le sue orme. Ma perché questo accada, lasciatemi dire, occorre nella Chiesa un sussulto di entusiasmo. Quello che registriamo nella Chiesa di Antiochia, di cui ci parlavano oggi gli Atti della prima lettura, non una Chiesa di piagnistei o di lamenti, e ne avrebbero avuto ben più di una ragione, erano ad Antiochia perché erano stati dispersi lì dalla persecuzione da Gerusalemme. E invece, vedete cosa succede quando si è animati dallo Spirito? Vedete cosa fanno? Fanno della dispersione in Siria un'occasione per raccontare Gesù. Sanno cogliere le nuove situazioni, non si lamentano, inventano. Il discorso sarebbe lungo, lungo anche nel descrivere le nuove situazioni di oggi, dove è facile fare lamento anziché cogliere l'occasione. Il lamento: ma non sono sposati, ma sono divorziati, ma non hanno fatto battezzare il bambino, ma non sono praticanti. E potremmo continuare a lungo. Ebbene, cogli l'occasione per raccontare Gesù. Anni fa, in una sua lettera alla città di Milano, il cardinale Martini ci diceva che oggi, nelle situazioni del nostro tempo, forse hanno minore incidenza le proclamazioni dall'alto, i raduni oceanici, e invece il cammino della fede può più efficacemente prendere inizio da una domanda che nasce dalla vita dell'altro, dalla vita degli altri. Attratti da una vita buona che irradia dall'altro, dagli altri, quasi fossimo positivamente contagiati, quasi ci fosse lasciato in cuore un piccolo seme. Se la consegna «andate, fate discepoli» si riducesse a chiedere proclamazioni o convocazioni, molti di noi si sentirebbero inadeguati. Ma il racconto, no, il racconto della nostra vita non ha bisogno di palchi, di proclamazioni. Ci sono convocazioni minori, possono essere lungo i marciapiedi delle nostre strade o dentro le pareti delle nostre case, dove ci si parla, dove ci si chiede se vale la pena di vivere o perché vivere, dove ci si chiede il perché di tante cose. E il nostro pensiero, il nostro racconto va distinto a Gesù. Piccoli, inadeguati, ma affidati a una promessa. Ecco, io sono con voi tutti i giorni fino alla fine del mondo.
E riprendiamo sempre dagli studi di Radio Missione Francescana il nostro commento alla liturgia di questa prima domenica dopo la consacrazione del Duomo di Milano, festa della Chiesa. Chiesa che viene mandata in missione da questo brano del Vangelo che ritroviamo come chiusura del primo evangelista Matteo. Si diceva, almeno dicevo io, che forse il versetto, o meglio l'inciso, alcuni però dubitarono, nonostante si siano prestrati davanti a Gesù, debba essere interpretato come un dubbio che non riguarda tanto l'apparizione e la resurrezione del Cristo. Abbiamo letto, se uno legge il Vangelo, dopo il momento della Pasqua, della resurrezione, alcune apparizioni che vengono riportate da Matteo nei capitoli precedenti a questo. Noi vediamo sì che gli apostoli dubitano, però notiamo anche che ormai si forma una certa consapevolezza e sicurezza di fronte a questo fatto, ed c'è un'esplosione anche di gioia, sono contenti. Qui il dubbio forse verte soprattutto sulle modalità di vivere la risurrezione. La domanda era: ma allora come dobbiamo vivere l'evento della risurrezione adesso, a 30-40 anni, a 2000 anni di distanza? E abbiamo commentato e detto diverse cose, abbiamo comunicato diverse considerazioni. Ce ne rimane un'altra che è già stata proposta come considerazione da Marco. Il comando, al comando segue una promessa. Ecco, io sono con voi tutti i giorni fino alla fine del mondo. Cioè, questo vuol dire che la Chiesa, in questo impegno di missione, non è lasciata sola. Non è lasciata sola nel lungo e faticoso cammino storico. Il risorto dà la forza per camminare. Ti chiede un impegno, ti manda, come agnello o agnelli in mezzo ai lupi, raccomandandoti però di essere sì semplici come le colombe, ma anche prudenti come i serpenti, ti manda ma non ti lascia solo. Vale dire che in questo cammino di conversione, in questo cammino di missione, di annuncio, ci deve essere l'impegno, ma dobbiamo essere consapevoli e certi che c'è una presenza, c'è un dono, c'è una grazia che scaturisce proprio dalla presenza di Cristo fino alla fine dei secoli. Vorrei chiudere citando una parola del Papa. Papa Francesco dice: «Tutti i giorni incrociamo tante persone, ma possiamo chiederci, andiamo incontro alle persone che troviamo? Facciamo nostro l'invito di Gesù? O ce ne stiamo per i fatti nostri? Tutti si aspettano cose dagli altri. Il cristiano va verso gli altri. Il testimone di Gesù non è mai in credito di riconoscimento dagli altri, ma in debito di amore verso chi non conosce il Signore. Il testimone di Gesù va incontro a tutti, non solo ai suoi, nel suo gruppetto. Gesù dice anche a te, a noi, a ciascuno di noi adesso, va, non perdere l'occasione di testimoniare. Fratello, sorella, il Signore si aspetta da te quella testimonianza che nessuno può donare al tuo posto. Voglia il cielo che tu possa riconoscere qual è quella parola, quel messaggio di Gesù che Dio desidera dire al mondo con la tua vita. Così la tua preziosa missione non andrà perduta». Ecco, con questo pensiero, con questa parola di Papa Francesco, chiudiamo questa nostra riflessione al Vangelo odierno, nella festa della prima domenica dopo la dedicazione del Duomo di Milano. Auguriamo a tutti voi, amici ascoltatori, una buona domenica nel Signore da parte di Padre Gianni
e di Marco.